tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Una colomba con un ramo d'ulivo ristabilisce la vita nel giardino di pace. Con questo logo e con il titolo Pace con il Creato, domani prende avvio il periodo liturgico che le chiese cristiane celebrano ogni anno, dal 1 settembre al 4 ottobre. Il tempo del creato è un momento in cui le chiese a livello globale lanciano un invito a vivere una fede capace di generare cambiamento, cambiamento ambientale ma anche giustizia sociale e riconciliazione. Quest'anno la connessione fra pace, giustizia e ambiente è al centro dell'iniziativa. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovate e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Del tempo del creato parleremo oggi sotto diversi aspetti. In Svizzera l'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente con sede a Berna, che predispone il tema e i materiali, sceglie in autonomia l'argomento e quest'anno privilegia la questione dell'alimentazione fra sovrabbondanza, sprechi e fame. E dunque di tempo del creato parliamo già in apertura con la meditazione biblica che questa mattina ci viene proposta dalla pastora Simona Rauch, che esercita il suo ministero in Bregaglia. Tenendo presente il tema che l'Ufficio Chiesa e Ambiente ha scelto, la pastora riformata Rauch propone una riflessione a partire da un passo del libro biblico dei Proverbi.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Sale? Quanto basta? Zucchero? Quanto basta? Farina? Quanto basta? Riuscite a immaginarvela una ricetta scritta tutta così? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Di fronte a uno solo di quei quanto basta, siamo pronti a esitare, figuriamoci se la ricetta lasciasse valutare a noi quanto sale, quanto zucchero o quanta farina bastano per i biscotti o la torta che stiamo preparando. Se di fronte alla sigla QB, piuttosto frequente in ambito culinario, rimaniamo indecisi sul da farsi, significa che per noi non è facile determinare quanto basti. Ma stamattina scopriremo di essere in buona compagnia. La sapienza biblica, infatti, ci presenta tre curiosi animali incapaci proprio di pronunciare questa parola, incapaci di dire basta. Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal capitolo 30 del libro dei Proverbi.
La sanguisuga ha due figlie che dicono dammi, dammi. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro, che non dicono mai basta. Il soggiorno dei morti, il grembo sterile, la terra che non si sazia d'acqua e il fuoco che non dice mai basta.
Se frequentate i libri di cucina vi sarà sicuramente capitato di incontrare quelle due letterine capaci di mandarci in crisi, rendendoci responsabili di una decisione delicata, QB, quanto basta. Fin lì le indicazioni erano state piuttosto chiare. Un cucchiaino da caffè di lievito, un decilitro d'acqua, 300 grammi di farina. Ma improvvisamente la ricetta cambia registro facendo appello alla nostra discrezione, al nostro gusto e al nostro buonsenso. Ma quanta cannella, quanto sale, quanto zucchero basteranno per l'impasto dei nostri biscotti? La domanda che ci attanaglia e che rende così difficile la nostra decisione è sempre lì dietro l'angolo. E se il sale o lo zucchero che abbiamo messo non bastassero? Nel dubbio, meglio un pizzico in più che un pizzico in meno. Quella formula che per la cuoca provetta non ha misteri può trasformarsi in una domanda delicata per chi non abbia dimestichezza con i fornelli o addirittura diventare un interrogativo lancinante per chi non si trovi in cucina. Quanto è quanto basta? Che cosa significa quanto basta? Una domanda più profonda di quel che sembra, alla quale non è possibile rispondere una volta per tutte. Quanto basta, infatti, dipende dal momento, dal gusto e dall'umore di chi cucina, dagli ingredienti della ricetta, da chi condividerà la torta con noi, dai bisogni, dai desideri e dai gusti degli uni e degli altri. E se valutare quanto basta in cucina può essere complicato, figuriamoci nella vita. Quanti like, quanti followers, quanti amici bastano per impastare la nostra vita quotidiana? Quanto denaro, quanto sport, quanti vestiti, quanto cibo, quanto divertimento o quanto successo basteranno per dare il sapore giusto all'impasto della nostra esistenza? Quanto basta è una quantità indeterminata e indeterminabile in termini assoluti. È un equilibrio delicato e fragile fra troppo e troppo poco, fra eccesso e carenza. È un confine imprecisato e mutevole, è una domanda aperta e sempre attuale che interroga tutta la nostra vita. Avrò mangiato, bevuto o dormito abbastanza? Avrò amato, condiviso, ringraziato e perdonato abbastanza? Quanto basta è una domanda che mette in gioco le nostre paure e le nostre ansie, ma anche le nostre aspettative, la nostra fiducia e la nostra riconoscenza. Sappiamo ancora dire basta noi? O assomigliamo un po' a quelle strane creature incapaci di dire basta di cui ci parla il libro dei Proverbi, a quegli esseri insaziabili sulle cui labbra sentiamo risuonare un unico e interminabile ritornello? Dammi, dammi, dammi! Sembra quasi che quella litania senza fine abbia un effetto paradossale, che invece di riempire la loro vita faccia emergere un vuoto di giorno in giorno più grande. La loro insaziabilità si autoalimenta in un circolo vizioso, in una spirale senza fine. Nella prospettiva biblica, l'incapacità di dire basta porta in sé qualcosa di distruttivo e mortifero, qualcosa che non solo è incapace di dare vita, ma contribuisce addirittura a soffocarla, rendendola sterile, arida e vuota. Più che abbastanza è lo slogan della campagna promossa dall'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente per il tempo del creato di quest'anno. Questa campagna vuole sensibilizzarci sul fatto che, almeno alle nostre latitudini, noi viviamo immersi nella sovrabbondanza. Ma per riconoscere che abbiamo più che abbastanza, dobbiamo riscoprire cosa significhi abbastanza, cosa basti alla nostra vita. Insieme alle figlie della sanguisuga dobbiamo reimparare a dire basta. Dobbiamo smettere di considerarla una parola tabù, una parola limitante, costrittiva, e riscoprire il suo significato salutare e liberante per la nostra vita. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro, che non dicono mai basta. La formula biblica ci fa venire il dubbio che se ce ne sono tre, anzi quattro, potrebbero essercene anche cinque o magari sei. Ci fa venire il sospetto che l'elenco sia volutamente aperto, quasi a suggerire che potrebbe allungarsi ancora, che quella sanguisuga sia la capostipite di una lunga genealogia, che i suoi discendenti siano giunti fino a oggi e che tra i suoi lontani parenti ci sia proprio qualcuno di noi. Parenti alla lontana, d'accordo, ma pur sempre parenti. Buona domenica.
Lord, Jesus, somebody.
Lo abbiamo detto in apertura, domani prende avvio il tempo del creato, un periodo liturgico che le chiese cristiane celebrano ogni anno fra il 1 settembre e il 4 ottobre, iniziativa che nasce originariamente nel 1989 in ambito cristiano ortodosso. Alla fine degli anni 90, poi, la seconda assemblea ecumenica europea, che si tenne a Graz, in Austria, pose le basi affinché la proposta fosse messa a punto e successivamente fu il Consiglio Ecumenico delle Chiese e la Rete Cristiana Europea per l'Ambiente che esortarono le Chiese ad adottare appunto un tempo del creato, estendendolo fino al 4 ottobre, giorno di San Francesco d'Assisi. E poi, tassello davvero importante, nel 2015 Papa Francesco accolse ufficialmente questo tempo liturgico anche nella Chiesa Cattolica e in quello stesso anno pubblicò l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune. Insomma, un processo lungo che ha portato la maggior parte delle chiese cristiane a riconoscere e celebrare questo tempo specifico dedicato alla cura della creazione. In Svizzera quest'anno l'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, che cura la realizzazione dei materiali, ha deciso di occuparsi del tema dell'alimentazione, fra sovrabbondanza, sprechi e fame. La collega Gael Kurtens ha raggiunto Melanie Kern, responsabile teologica dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente.
Also eine meiner Hauptaufgaben ist ja eben die Organisation und Erarbeitung dieser Arbeitsdokumentation zur Schöpfungszeit. Also ich habe auch noch andere Arbeitsbereiche, aber diese Kampagne wird jährlich vom Vorstand und dann speziell von einer Arbeitsgruppe erarbeitet.
Melanie Kern, responsabile teologica dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, spiega che uno dei suoi compiti principali consiste proprio nell'organizzare, nell'elaborare la documentazione di lavoro per il tempo del creato e aggiunge in quest'anno il tema è più che sufficiente, con riferimento all'alimentazione, una scelta che rientra nel quadro di una serie di dispense che l'Ufficio Chiesa e Ambiente sta realizzando sull'arco di più anni.
Und wir haben uns dann haben dieses Thema heruntergebrochen auf eben eigentlich aus der Perspektive unserer Lebensrealität und des Spannungsfeldes, in dem wir uns befinden in der Schweiz als Menschen. Wir sehen mehr als genug konkret bezieht sich auf das Vorhandensein von Nahrungsmitteln in der Schweiz und nicht unbedingt auf die Möglichkeit der Menschen, diese auch kaufen zu können, weil das können nicht alle, das ist uns vollkommen bewusst.
Il tema, spiega Melanie Kern, viene declinato in funzione della nostra realtà svizzera. Più che sufficiente si riferisce concretamente alla presenza di cibo in Svizzera e non necessariamente alla possibilità che le persone hanno di acquistarlo. Non tutti possono farlo e noi ne siamo ben consapevoli, spiega Melanie Kern.
Aber wir sind eben beim Herunterbrechen des sehr weiten Oberthemas, sind wir davon ausgegangen, wie wir das erleben, eben dieses Spannungsfeld des genug, des zu viel.
Ma quando abbiamo scomposto questo tema generale così vasto, siamo partiti da come noi lo viviamo, aggiunge la teologa, da questo campo di tensione tra abbastanza, troppo e la consapevolezza che c'è ancora il troppo poco. E infatti aggiunge che appena guardiamo oltre il nostro orticello vediamo una penuria nel mondo e anche in Svizzera, ma ancora di più oltre i nostri confini. E inoltre, conclude Melanie Kern, dobbiamo considerarci un complemento al calendario quaresimale prodotto da Azione Quaresimale insieme alla HEX, quella campagna primaverile durante la quaresima che si occupa anch'essa del tema della fame. Per questo motivo, conclude, ci siamo mossi in una direzione leggermente diversa rispetto ai temi stabiliti a livello globale.
Die Frühlingsaktion der Fastenzeit, dass dies im Moment sich auch beschäftigt mit Hunger. Deswegen haben wir uns ein bisschen in eine andere Richtung bewegt.
Tempo del creato, dunque, che le chiese si accingono a celebrare anche qui in Svizzera. Melanie Kern, che cosa si aspetta lei personalmente dalle chiese? Che cosa potrebbero fare di più relativamente al tema della tutela ambientale?
Also, was erwarten Sie sich von den Kirchen? Ich habe selber 10 Jahre im Pfarramt gearbeitet und ich kenne den Alltag einer reformierten Kirche auf dem Land. Und ich bin natürlich auch selber ein lebender, erwachsener Mensch in einem privilegierten Land und ich verstehe deshalb gut, dass die Frage nach dem Erhalt der Schöpfung, die ökologischen Fragen der Klimakrise manchmal vielleicht nicht zuvorderst sind, dass einfach der Alltag einem einnimmt und wir da beschäftigt sind.
Melanie Kern spiega che lei stessa ha lavorato per 10 anni come pastore, dunque conosce la realtà quotidiana delle chiese. Dice che anche lei è una persona adulta che vive in un paese privilegiato e quindi capisce molto bene che le questioni inerenti alla salvaguardia del creato, le questioni ecologiche, la crisi climatica, forse a volte non sono in primo piano per le chiese stesse. La realtà quotidiana, dice, prende semplicemente il sopravvento ed esige tutta la nostra attenzione. Ma malgrado questo, Melanie Kern ritiene che le questioni ecologiche e i relativi problemi si spingeranno da sé sempre più in primo piano. Il tema ci tocca in maniera molto concreta e nella vita quotidiana, aggiunge Melanie Kern, di fronte a episodi come il fatto che la temperatura a giugno quest'anno è stata costantemente oltre 30 gradi, o anche se si pensa a catastrofi ambientali come quella avvenuta un anno fa in Valle Maggia. Tutto questo mostra come il tema ambientale toccherà le chiese in maniera sempre più concreta. E secondo la teologa è comunque importante non spaventare o intimidire le persone su questi temi e soprattutto non si deve metterle sotto pressione. Non sono dell'idea che fare sentire le persone in colpa, lei dice, serva a qualcosa nel quadro dell'opera di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia e della salvaguardia del creato. Penso, aggiunge, che proprio questi due approcci, quello personale e quello individuale e quello istituzionale, svolgano un ruolo decisivo.
Und ganz konkret, wir haben das Umweltmanagement des grünen Göckel und das hilft.
E poi aggiunge che concretamente l'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente ha una sorta di sistema di gestione ambientale detto Gallo Verde, che aiuta proprio le istituzioni pubbliche ed anche ecclesiali a concretizzare i cambiamenti con un sistema di gestione ambientale più ecologico e sostenibile, in un'ottica appunto di sostenibilità. Il Gallo Verde è uno strumento concreto, è un sistema di gestione ambientale che esiste già da molto tempo e che è possibile adottare. E l'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente è l'autorità di certificazione ufficiale per la Svizzera ed esiste, aggiunge Kern, anche un corso di formazione specifico al riguardo. Le possibilità per attuare il Gallo Verde sono molteplici, conclude Melanie Kern. Si può iniziare dalla biodiversità dell'ambiente intorno alla chiesa, dal riscaldamento, dalla sicurezza sul lavoro. Sono tutti settori rappresentati in questo sistema di gestione ambientale.
Es sind alle Bereiche in diesem Umweltmanagementsystem vorgestellt und werden eingeführt und stehen auch zur Verfügung, um zu beraten und zu helfen.
La dispensa del materiale per il tempo del creato è prodotta, come detto, dall'Ufficio Chiesa e Ambiente con sede a Berna. La nostra trasmissione si chiude qui, vi ringrazio per aver seguito Tempo dello Spirito e vi ricordo che potete riascoltarci collegandovi al sito della RSI, nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti, buona domenica!